Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. E oggi vuol portare il cuore immacolato di Maria, è una felice coincidenza questa, ecco, di poter meditare insieme a voi, ecco, questo titolo della Madonna. Delle litanie lauretane, Virgo Clemens, cioè Vergine Clemente, prega per noi. Ecco, è un giorno speciale questo per chi è cosciente che noi siamo in un tempo di grande battaglia, di grandi tribolazioni e la Madonna ha promesso: infine il mio cuore immacolato trionferà. Qui oggi sarebbe una giornata speciale per i cristiani che lamentano tante cose, ma forse non pensano che la Madonna, lei trionferà, il suo cuore immacolato trionferà, ma voleva, ecco, coinvolgere anche noi, ecco, consacratevi al mio cuore immacolato. Bene, le meditazioni che faremo sono tratte dal libro edito da Casa Mariana, Le Litanie Lauretane, Preghiera Mariana, Preghiera della Chiesa, ecco, del padre Alessandro Apollonio. Bene, dicevamo che è una giornata speciale, ma per chi è cosciente di questo trionfo che noi aspettiamo, pertanto non è la festa del cuore immacolato di Maria e vabbè, ed è finita lì. Dovremmo dire, o cuore immacolato di Maria, vieni presto in nostro soccorso, trionfa innanzitutto su di noi, perché noi aspettiamo che la Madonna trionfi sugli altri, trionfi su tutti i peccatori fuori che noi. Noi praticamente non c'entriamo, invece non è così. Dobbiamo domandarci, ma il cuore immacolato di Maria ha trionfato su di me? Sta trionfando su di me? Trova ostacoli perché non trionfa? Che cosa devo fare perché trionfi presto il cuore immacolato di Maria in me? Che aspettiamo, vero? Il trionfo, diciamo, generale, il trionfo su tutta la Chiesa, su tutti gli uomini, eccetera. E quella è una cosa, diciamo, che è, diciamo, ad ampia scala, cioè è sul mondo intero, ma il mio piccolo mondo, quello della mia persona, ecco, sta trionfando il cuore immacolato di Maria su di me. È raro, sapete, che uno si ponga questa domanda, e invece è vitale perché allo stesso tempo manifesta anche un desiderio, ecco, di sottomissione santa a questa strategia di trionfo che la Madonna, ecco, ha promesso. Ecco, è vero che trionferà, l'ha detto, e sarà, ma a quale prezzo? Visto che le schiere di figli suoi che potevano aiutarla a trionfare, permettendo che trionfi su di loro, queste schiere di cristiani, in realtà non hanno dato il proprio assenso. Ecco il proprio cuore perché la Madonna trionfi. Allora, quando il cristiano, ecco, pensa a questo, dovrebbe dire: il cuore immacolato di Maria deve trionfare su di me, ma io quante sporcizie ho da buttare perché ci sia questo trionfo del cuore immacolato. Ecco, il immacolato trionfa sulle sporcizie anche, a cominciare dalla superbia, e poi da tutto il resto, tutti questi peccati sociali, tutte queste leggi inique, tutte queste leggi anticristo, tutte queste leggi che si vogliono promulgare addirittura per scandalizzare i piccoli. Ecco, diciamo c'è una deriva, noi vediamo che il mondo si sta tuffando proprio nell'immondizia. Pertanto è chiaro che il trionfo del cuore immacolato è il trionfo che è contrario alla sporcizia, è contrario all'immondizia, è contrario a tutto ciò che non è santo, a tutto ciò che mina la santità della Chiesa, che dico la Chiesa fatta da uomini, vero? Perché il capo è Gesù Cristo ed è tre volte santo, ma sono le membra che sono lebrose. Da lebbra, ecco, i lebbrosi sono corsi incontro a Gesù, se tu vuoi puoi guarirci, ma sti lebbrosi di cristiani del XXI secolo vogliono correre incontro a Gesù gridando: Signore, se tu vuoi puoi guarirci? E vabbè, questa diciamo è una premessa, perché noi dobbiamo meditare, vero, le litanie, però diciamo, siccome per felice coincidenza questo nostro incontro è praticamente nel giorno della festa del cuore immacolato di Maria, che sempre segue il cuore sacratissimo di Gesù, ecco, per mostrare come questi due cuori sono sempre uniti. Voi ricorderete, perché credo che tutti voi abbiate la medaglia miracolosa con voi, vero? Se guardate il retro vedrete due cuori. È interessante, perché questi due cuori non li hanno voluti, cioè non li hanno pensati, non sono stati pensati dagli uomini. È stata una medaglia, ecco, data a Santa Caterina Labourée, dice: falle coniare così. Ecco, e la medaglia miracolosa, ecco, era coniata come noi la vediamo, l'Immacolata sulla parte prima, dove la Madonna tiene le braccia rivolte verso la terra, e da una mano escono dei raggi che raggiungono la terra, dall'altra ci sono dei raggi che non raggiungono la terra. E allora Santa Caterina chiede: ma come mai quei raggi non raggiungono la terra? Cioè, queste sono tutte le grazie preparate per gli uomini, che però non mi vengono richieste. Pensate che vergogna da parte nostra. Il cielo che prepara le grazie per gli uomini, la madre, la piena di grazia, che vuole riversare questa sua pienezza verso i suoi figli perché li ama, ma i figli sono disinteressati a queste cose, e queste grazie partono dalla Madonna ma non arrivano agli uomini perché non vengono richieste. Ma dice: non potrebbe la Madonna fare le grazie lo stesso, anche se non li chiedono? No, perché è stabilito da Dio che si debba chiedere per ottenere. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, vero? Ecco, allora bisogna chiedere le grazie, ecco, nella volontà di Dio vuole che noi chiediamo le grazie, ecco, e vedete che non le chiediamo, per cui magari chiediamo le grazie, dice: fammi essere ricco, fammi essere sano, fammi essere… e quelle grazie lì non arrivano, perché sono grazie sbagliate, già siamo mal messi, se poi ci fa anche queste grazie diventiamo ancora peggio. Vedete che l'uomo si è allontanato da Dio proprio nel benessere. Ecco, allora queste grazie invece che dovevamo chiedere sono queste. Trionfa il tuo cuore immacolato, trionfi sul mio cuore, sulla mia vita, sul mio pensiero, sul mio agire, su tutto, voglio essere tutto tuo, trionfa su di me, fammi sentire, ecco, la tua potenza d'amore che agisce in me e mi fa pensare secondo Dio e non secondo la carne. Ecco, queste sono le grazie. Dicevamo che sul retro ci sono i due sacri cuori, sempre uniti. Vedete che se i figli maschi si dice che matrizzano, nel senso che somigliano alla madre, i figli maschi, non c'è nessun uomo che somigli di più alla Madonna che Gesù Cristo, perché non vi è stato nessun altro concorso, diciamo un concorso umano nella generazione, nel generare, ecco, nel grembo di Maria, questo Gesù, questo uomo Dio, e c'è soltanto la madre e lo Spirito Santo, per cui Gesù somiglia in modo straordinario alla mamma. Allora, quando la Madonna si è presentata al Tempio per la presentazione di Gesù al Tempio, il vecchio Simeone dice: a te, o donna, una spada trafiggerà l'anima. Allora vediamo questo cuore sulla medaglia miracolosa che è trafitto da una spada. Però dall'altra parte c'è il cuore di Gesù trafitto da una lancia, per cui vedete che somiglianza in tutto e per tutto, se i cristiani lo capissero, se i cristiani lo volessero, se volessero veramente essere, ecco, dobbiamo, tutti i figli di Maria devono matrizzare, cioè somigliare alla mamma. Il cristiano, se Gesù, vero, assomiglia alla madre e Gesù è il capo, ma mi dovete spiegare come fa a trionfare il cuore immacolato di Maria se le membra non assomigliano alla madre? E com'è possibile che un figlio sia così diverso, no? Se è generato e partorito dalla stessa madre, ecco, sarà uguale al capo. Ecco, allora, vediamo un po' questo trionfo, chiediamolo con insistenza, e anzi, poiché oggi, vero, per questa felice coincidenza abbiamo la festa, io vorrei anche leggervi la preghiera. Ecco, mi dilungo un po', ma io non penso che la Madonna sia dispiaciuta, perché voglio parlare e, diciamo, insistere per questo trionfo del cuore immacolato, per esortare i miei fratelli, vero, a pensare a queste cose, a desiderare queste cose, a volere queste cose. Allora, vediamo un po'. Vergine Maria, e bisogna, come sempre dico, pesare le parole. Vergine Maria, madre di Dio e madre nostra, che a Fatima ci hai esortati a pregare, a riparare i peccati e a consacrarci al tuo cuore immacolato, noi accogliamo il tuo invito con animo filiale ed eleviamo a te la nostra fiduciosa e fervida preghiera in quest'ora densa di preoccupazioni per il mondo intero. Ci consacriamo al tuo cuore immacolato. La nostra consacrazione vuole essere un atto di totale disponibilità a Dio e al suo piano di salvezza su di noi, da vivere sul tuo esempio e con la tua guida materna. Siamo coscienti che questa consacrazione ci impegna a vivere secondo le esigenze del Santo Battesimo, che ci unisce a Cristo come membra della Chiesa, comunità di amore, di preghiera, di annunzio evangelico del mondo. Accetta, o Madre della Chiesa, questa nostra consacrazione e aiutaci ad essere fedeli. Con te, umile ancella del Padre, diremo il nostro sì alla volontà di Dio ogni giorno della nostra esistenza. Per mezzo di te, Madre discepola di Cristo, cammineremo sulla via del Vangelo. Guidati da te, sposa e tempio dello Spirito Santo, diffonderemo gioia, fraternità e amore, e amore nel mondo. O Maria, volgi i tuoi occhi misericordiosi all'umanità consacrata al tuo cuore immacolato. Implora per la Chiesa, per le famiglie, per i popoli, il dono dell'unità e della pace. Tu, che già vivi gloriosa nella luce di Dio, offri all'uomo tormentato la vittoria della speranza sull'angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sulla violenza. Accompagnaci nel cammino di fede di questa vita e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Bene, pensate che dovremmo meditare anche sulla preghiera, perché l'abbiamo letta, ma ha dei contenuti veramente importanti, ecco, per comprendere come deve avvenire, come deve essere la nostra vita, perché trionfi appunto innanzitutto su di noi. Ebbene, allora vediamo, da una parte c'è la parola, il termine trionfo, ma trionfo di un cuore di madre, ma di un cuore di madre immacolata, per cui un trionfo, potenza. E diciamo, la volta scorsa abbiamo meditato Virgo Potens, vero? Per cui trionfo e potenza del cuore immacolato della Madre nostra Maria è, diciamo che è un cuore clemente. Ecco, per cui vedete che ci ha insegnato la preghiera anche Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Lei è clemente e ci ha insegnato come si fa ad evitare l'inferno, ci aiuta, è piena di grazia, sapete, nel terzo mistero, nel terzo segreto, ecco quella mano che ferma le fiamme che sembra vogliano incendiare la terra, ma perché è clemente, dice aspetta, aspetta, vediamo cosa possiamo fare ancora con questi figlioli che sono cocciuti, non comprendono, si ribellano a Dio, ascoltano più il demonio che il loro salvatore, e allora aspetta, vediamo cosa posso fare ancora, intervenire presso questi figli per convincerli a pentirsi. Ecco, per cui vediamo la potenza e vediamo la clemenza. Ecco perché la potenza di Dio, considerata in astratto e a sé stante, ci schiaccerebbe inesorabilmente se non fosse accompagnata dalla clemenza. Che bello, no? Per cui vedere solo la potenza ci spaventerebbe, ma c'è questo cuore materno. E pensate che i bambini non l'hanno mai vista sorridere, per cui questo cuore immacolato e addolorato a vedere che molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, rattrista profondamente la Madonna, perché dice, ma quelli che sono cattivi vanno perduti e quelli che credono di essere buoni non si curano di quelli che invece non sono buoni, per cui sono triste per quelli che si perdono e per quelli che bastano a malapena se stessi, non si curano dei fratelli, per cui vedo la mancanza di amore e di carità verso quelli che si perdono, come faccio a sorridere? Capite? Se pesiamo le parole e gli eventi, si comprendono tante cose, ma se non ne parliamo, non le spieghiamo, non insistiamo anche su questo argomento, cosa volete che venga fuori se non seminiamo amore? È vero, non raccoglieremo amore. Allora, di questa clemenza, vero? Maria è la manifestazione più sublime. La clemenza non è debolezza, ma è fortezza misurata dalla benignità. Mosè non era certo un debole, tutt'altro, eppure era molto più mansueto di ogni uomo che è sulla terra. È scritto così, vero? Nella Sacra Bibbia. Per questo l'invocazione Vergine potente si accompagna con quella più dolce, che è Vergine clemente. La Salve Regina conclude proprio così: o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce perché clemente e pia. Vedete che bello, anche quando si prega, ma che peccato, diciamo, buttar fuori parole senza pesarle, dovremmo scioglierci in lacrime, è vero, di commozione, e dire: o dolcissima madre, tu che sei clemente e pia, che sei dolce, madre mia, vero, abbi compassione di questo tuo figlio ingrato, che non ringrazia per tutte le grazie che ha avuto, che non corrisponde a tutte le grazie che sono concesse, vieni in mio soccorso, aiutami, ecco, perché possa essere considerato un servo buono e fedele, e non lo sono ancora, non servo molto, è vero, e sono fedele, diciamo, ad alternanza, qualche volta sì, qualche volta no. La clemenza è una virtù dolce, perché il dolce attira i bambini, e solo quelli che diventano come bambini ottengono clemenza, perché solo loro entrano nel regno dei cieli, capite? Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora leggiamo queste parole. Non, naturalmente pensiamo che sia, vabbè, qualcosa che ha detto Gesù, ma certamente non intendeva escludere noi, perché noi siamo certi di andare in paradiso anche se non siamo come bambini, poveretti, poveretti. Ma quanto piccoli bisogna diventare per capire le cose grandi, vedete? La Madonna non si è presentata ai grandi che non capiscono, si è presentata ai piccoli, gliela ha spiegata bene. Questi bambini, vero? Sono stati docili e hanno vissuto perfettamente quanto la Madonna ha chiesto. Dice: voi verrete presto in cielo, pensate un po', in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, i 2 bambini di Fatima, e la terza ha dovuto stare qua, e se leggete, ecco, la sua vita, vedrete che santità anche Lucia, che docile nelle mani della Madonna. Anche i bambini, tuttavia, sono nati nel peccato. Anche per loro l'ingresso nel regno di Dio non è un diritto, ma una misericordia, un atto di clemenza da parte di Dio attraverso l'Immacolata. Virgo clemens sta per mater misericordiae. La clemenza è il modo più perfetto, divino, di amministrare la giustizia. Dunque, Maria non è estranea alla giustizia divina, ma a lei spetta il ruolo più dolce, quello di avvocata dei peccatori nel tribunale della giustizia di Dio. Pensate un po'. quanto dobbiamo amare questa avvocata, abbiamo così bisogno di essere difesi, perché cosa diremo noi? Resteremo ammutoliti, non avremo neanche il coraggio di aprir bocca davanti alla massa di peccati e davanti all'infinita santità di Dio, ne resteremo veramente così accecati da questa luce, dire no, noi veniamo dal buio e questa luce ci acceca quasi. Non è il controaltare di Dio, ma è la stessa clemenza di Dio che si manifesta in lei e attraverso lei. Del resto l'Immacolata l'ha creata Dio, vero? Non è che si è creata per conto suo, no? L'Immacolata è misericordiosa perché Dio è misericordiosissimo nell'amministrare la giustizia. Buono e misericordioso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Salmo 102. La clemenza di Dio si manifesta attraverso l'Immacolata nel dare la possibilità a tutti di pentirsi e di riparare il peccato commesso, nel punire gli ostinati meno del demerito e premiare i buoni ben più del loro merito. Vedete, la Madonna, scusate, guarda alla buona volontà, allo sforzo che uno fa, dice quello lì, diciamo, fa più fatica di quello là, nel senso che è nato in un posto particolare, in una era particolare, ecco, non ha avuto, diciamo, tanti aiuti, e però quel poco che ha saputo, che ha conosciuto, l'ha messo in pratica con tanto sforzo, e allora quello lì merita di più di quello là, che è nato nella bambagia ed è superbo, presuntuoso e crede di essere, e non è, perché praticamente non si sforza. E il Signore aveva detto, ovvero, sforzatevi di entrare per la porta stretta, per cui il Signore vuol vedere questo sforzo, e se non c'è questo sforzo noi non possiamo pensare che, giunti davanti a Dio senza alcun sforzo, pretendiamo di entrare per la porta stretta. E allora la Madonna dice, vedi quello lì, poverino, è nato, che ne so, nelle favelas, no? È nato in mezzo agli infedeli, è nato in mezzo al peccato, però ecco, ha fatto degli sforzi per essere buono. Ecco, quell'altro, con le grazie che ha avuto, doveva essere santo, e invece è così misero, presuntuoso, non piace al Signore chi è superbo. Difatti il Signore fa grazia agli umili che si sforzano, anche avendo poco, poveri in spirito, ma resiste ai superbi che sono presuntuosi, che credono di meritare delle cose che non hanno meritato. E allora vediamo un po' che la Madonna, ecco, è interessante questo, diventi se riparare il peccato commesso nel punire gli ostinati meno del demerito e premiare i buoni ben più del loro merito. Abbondano le prefigurazioni antico-testamentarie. Abigail, con i suoi doni, placò l'ira di Davide e salvò la sua famiglia. La regina Esther ottenne salvezza per tutto il suo popolo. Allo stesso modo Maria intercede per i suoi figli peccatori ed ottiene misericordia da Dio. Quello che San Paolo dice del Padre Celeste, noi lo possiamo vedere in Maria. Lei, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Davanti ad un'antica icona mariana, venerata dal popolo spoletano, San Gabriele della Dolorata si convertì da una vita mondana e rispose interiormente alla vocazione sacra. Sull'icona vi era scritto il seguente dialogo di Cristo con la Madre. «Cosa cerchi, o Madre?» risponde «la salvezza degli uomini». «Ma essi mi offendono con i loro peccati, e tu perdona loro». «Ma essi abusano della mia pazienza, e tu convertili nella tua grande clemenza». L'icona bizantina fu regalata da Federico Barbarossa al popolo di Spoleto con l'intento di farsi perdonare le sue malefatte. Maria Santissima ottiene il perdono, non punisce nessuno. Ma chi rifiuta, Maria, la madre clemente, come troverà clemenza presso il padre, visto che il padre ci usa misericordia solo attraverso la madre? Ecco, intanto mi fermerei qui. Volevo ricordare che siamo in diretta, ecco, se qualcuno volesse intervenire, telefonare, lo può fare. Ecco, basta che telefoni allo 0825 444 391. Ecco, l'intermezzo musicale saranno le litanie lauretane cantate dalle suore. Allora, a tra poco, dopo l'ascolto di queste dolci litanie alla Madonna. Ave Maria, a tra poco. cari amici, dopo aver ascoltato queste meravigliose litanie, ecco, sono i complimenti e le considerazioni che il popolo cristiano fa della sua Santissima Madre, per cui le dobbiamo sempre recitare con gioia, dire: mia mamma, che è la Madonna, ecco, ha tutte queste caratteristiche. Io di queste caratteristiche, di questi titoli, non mi posso vantare di nulla, però se voglio assomigliare alla Madonna, devo dire: fa che ti assomigli in tutto ciò che ho cantato, in tutto ciò che ho pregato. Ecco, allora, noi proseguiamo, siamo in diretta, ecco, noi proseguiamo la nostra meditazione e eravamo arrivati a queste ultime parole pronunciate: ma chi rifiuta Maria, la madre clemente, non come troverà clemenza presso il padre, visto che il padre ci usa misericordia solo attraverso la madre? Allora, Dio disse a Mosè: farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia. Chi sono questi predestinati della misericordia di Dio se non i devoti di Maria, la madre di misericordia? La clemenza di Maria si vede nelle nozze di Cana. Meditando su questo episodio evangelico, San Carlo Borromeo magnifica la benignità della Vergine con le seguenti espressioni di fede. Sentite che bello. Gli innamorati parlano così: o incomparabile bontà della Madre clementissima, non aspetta che glielo chiedano, né consente che il vino finisca del tutto, ma non appena le scorte stanno per finire, senza che nessuno abbia chiesto il suo soccorso, supplica a favore di coloro che restano muti. Che cosa dunque non farà per coloro che la implorano e si pongono sotto la sua protezione? Che meraviglia! Ringraziamo lo Spirito Santo che ha fatto dire queste parole a San Carlo Borromeo, sono così consolanti. Il beato Alonso agostiniano, contemporaneo di San Carlo Borromeo, continua sullo stesso tono. Dice: grande consolazione per noi sapere che, pur non essendo pregata, lei ha interceduto, perché comprendiamo che se con fede la invochiamo e a lei ci rivolgiamo, senza dubbio accoglierà le nostre suppliche. Chiede tanti rosari, ecco, vuole che ci umiliamo, che preghiamo, che chiediamo. Lei è lì che, vedete, queste, abbiamo iniziato spiegando quei raggi, vero, della medaglia miracolosa che non arrivano sulla terra. Dice: quante grazie ho preparato, non me le avete neanche chieste, le ho preparate io, ve le do, ma se non me le chiedete, ecco. E questo è triste, ecco, vedere come siamo duri di cuore e anche duri di cervice. Nel Confiteor, nella prima parte della Santa Messa, tutti recitano: confesso che ho molto peccato e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi di pregare per me il Signore Dio nostro. Preghiamo davvero la Vergine clementissima che interceda per noi e per il mondo intero. Converte il nostro cuore ribelle, indurito dal peccato, e lo trasformi in un cuore umile e obbediente, simile al suo. Allontani il giusto castigo che ci meritiamo, ci ottenga il perdono che osiamo sperare. Si degni di accettare la nostra offerta di cooperare alla sua missione di conquista del mondo intero al regno di Cristo. Ecco, ma pensate un po', se la Madonna è tanto bella, tanto santa, che ha tutti questi titoli, ma è difficile capire, no? Perché l'uomo non voglia essere posseduto da Maria. Vedete, purtroppo ci sono dei nostri fratelli infelici che sono posseduti dal demonio. E sono posseduti dal demonio, non a caso, vero, abbiamo gli esorcisti proprio perché sono posseduti dal demonio. Ma è mai possibile che il cristiano innamorato di Maria non chieda, ecco, voglio essere posseduto da Maria, se è possibile essere posseduti dal male, ma perché non vogliamo essere posseduti dal bene, dal sommo bene, dalla madre del sommo bene, dalla Madonna, totus tu, sono tutto tuo, non voglio essere mio, io ho paura di essere mio, perché il mio io è stramaledetto, è peggio del demonio, perché il demonio sta fuori e il mio io sta dentro, per cui ti prego, dolcissima madre, non dare retta a tutto ciò che mi allontana da te, voglio essere tutto tuo e se sono tutto tuo, delle cose tue devi pensare tu. Pertanto con questa fiducia di essere tutto tuo, di essere modellato, di essere, di stare nel tuo grembo perché io somigli a Gesù, ecco, allora chiediamo questa grazia in questo giorno che si festeggia il cuore immacolato di Maria, chiediamo la grazia del trionfo del cuore immacolato di Maria nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra mente, nella nostra famiglia, nella Chiesa tutta e in quanto abbiamo l'ardire di chiederti. Ecco, allora anche oggi questa... Abbiamo terminato la meditazione su questo titolo della Madonna, su questo attributo di Maria. Il prossimo sarà Virgo Fidelis Ora Pro Nobis. Pensate un po', ecco la fedeltà, vieni avanti, servo, buono e fedele. Vedete, la Madonna è più buona di lei, non c'è stata nessuna creatura. Fedele, più di lei non c'è stata nessuna creatura, è stata assunta in cielo in anima e corpo. Vieni avanti, serva buona e fedele, madre mia, ti incoroneremo regina del cielo e della terra. Ma anche noi sappiamo che regneremo in cielo se saremo stati fedeli, cioè buoni e fedeli, e non è mica facile essere buoni, eh? Sono buoni quelli che amano Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, e il prossimo come se stessi. Santa serata a tutti, Claudio vi saluta. Ecco, ancora, Dio piacendo, continueremo queste meditazioni il quarto sabato del mese. Noi abbiamo questi incontri, vero? Secondo, quarto, e se c'è anche il quinto, facciamo anche il quinto. Ecco, sabato del mese, sabato con Maria, ma non solo sabato, diciamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, è vero, con Maria, ecco, tutti i giorni con Maria, sempre con Maria, non ci stacchiamo mai da Maria. Ave Maria, santa serata a tutti, da Claudio.